Benvenuti al notiziario di Digital Worlds. Ecco le notizie del giorno. Alfred Russel Wallace, evoluzione e biogeografia. Mentre Charles Darwin viene celebrato come il padre della teoria evolutiva, Alfred Russel Wallace giunse indipendentemente alle stesse conclusioni. I suoi 8 anni nell'arcipelago malese produssero scoperte fondamentali sulla biogeografia, inclusa la famosa linea di Wallace che divide 2 mondi biologici. La scoperta parallela che cambiò tutto nel febbraio 1858. Alfred Russel Wallace giaceva febbricitante in una capanna nell'isola di Halmahera, nell'arcipelago delle Molucche. Durante un accesso di febbre malarica, la sua mente vagò sul problema che lo ossessionava da anni: il meccanismo attraverso cui nuove specie si originano. In quello stato alterato di coscienza, l'intuizione lo colpì con forza cristallina: la selezione naturale. Wallace comprese che la lotta per l'esistenza, combinata con la variazione ereditaria, avrebbe inevitabilmente favorito gli individui meglio adattati. Questi avrebbero lasciato più discendenti, trasmettendo le loro caratteristiche vantaggiose alle generazioni successive. Nel corso di innumerevoli generazioni, questo processo avrebbe trasformato le specie e generato la straordinaria diversità della vita. Appena la febbre si placò, Wallace scrisse freneticamente un saggio intitolato On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type. Lo inviò in Inghilterra a Charles Darwin, che aveva corrisposto con lui su questioni naturalistiche. Wallace non sapeva che Darwin stava elaborando la stessa teoria da oltre 20 anni, ma non l'aveva ancora pubblicata. La ricezione del manoscritto di Wallace gettò Darwin nel panico. Un naturalista sconosciuto aveva formulato indipendentemente la sua teoria, quella su cui aveva lavorato in segreto dal 1838. Darwin si rivolse disperato ai suoi amici Charles Lyell e Joseph Hooker. La soluzione fu diplomatica ma discutibile. Una presentazione congiunta alla Linnean Society nel luglio 1858, dove estratti del lavoro di Darwin e il saggio di Wallace vennero letti contemporaneamente. 8 anni nell'arcipelago malese tra il 1854 e il 1862. Wallace esplorò l'arcipelago malese in una delle spedizioni scientifiche più produttive della storia naturale. Viaggiò attraverso quello che oggi è l'Indonesia, la Malesia, Singapore e la Nuova Guinea, percorrendo oltre 20.000 chilometri e visitando ogni isola principale e molte minori. Le condizioni erano estreme: malaria, cibo scarso, naufragi, incontri con pirati e animali pericolosi. Durante questi 8 anni, Wallace raccolse oltre 120.000 esemplari, inclusi oltre 1.000 specie nuove per la scienza. Il suo metodo era sistematico: rimaneva mesi in una località, raccogliendo e catalogando meticolosamente ogni organismo. Uccelli, farfalle, coleotteri, mammiferi, rettili, nulla sfuggiva alla sua attenzione. Molti esemplari venivano venduti a collezionisti europei per finanziare la spedizione. Le osservazioni di Wallace andavano ben oltre la semplice raccolta di esemplari. Annotava dettagliatamente le distribuzioni geografiche delle specie, notando quali animali si trovavano su quali isole e quali barriere geografiche sembravano limitare la loro dispersione. Queste osservazioni biogeografiche si rivelarono fondamentali per comprendere i pattern della biodiversità e i processi evolutivi. Il valore scientifico della collezione di Wallace era immenso. Tra le specie che descrisse per primo c'erano uccelli del paradiso spettacolari, farfalle giganti, insetti stecco incredibilmente mimetici e numerosi mammiferi. La sua corrispondenza con Darwin e altri naturalisti britannici portò regolarmente nuove scoperte all'attenzione della comunità scientifica europea. La linea di Wallace, dove 2 mondi si incontrano, la scoperta più duratura di Wallace nell'arcipelago malese fu una discontinuità biogeografica drammatica. Wallace notò che le isole di Bali e Lombok, separate da uno stretto di appena 35 chilometri, ospitavano faune radicalmente diverse.
Bali aveva specie tipicamente asiatiche, tigri, rinoceronti, scimmie e uccelli caratteristici dell'Asia continentale.
Lombok, appena oltre lo stretto, mostrava una fauna australiana, marsupiali, cacatua e uccelli completamente diversi. Questa demarcazione netta, che Wallace tracciò attraverso l'arcipelago tra Borneo e Sulawesi, tra Bali e Lombok, divenne nota come linea di Wallace.
Rappresentava il confine tra 2 regioni zoogeografiche distinte, la regione orientale e quella australasiana.
A ovest della linea dominavano le specie di origine asiatica, a est quelle di origine australiana e oceanica.
La spiegazione moderna della linea di Wallace coinvolge la tettonica delle placche e la storia geologica. Durante le ere glaciali, quando il livello del mare era più basso, le isole a ovest della linea erano collegate all'Asia continentale dalla piattaforma della sonda, permettendo la dispersione di fauna terrestre. Le isole a est facevano parte della piattaforma di Saul, collegata all'Australia. Lo stretto tra le due piattaforme, anche durante i minimi livelli marini, rimaneva una barriera d'acqua profonda invalicabile per la maggior parte degli animali terrestri. Wallace comprese intuitivamente che questa distribuzione rifletteva la storia evolutiva e biogeografica delle regioni. Le specie non erano distribuite casualmente, ma secondo pattern che riflettevano barriere alla dispersione, eventi di colonizzazione passati e l'origine geografica dei lignaggi evolutivi. Questa intuizione fondò la biogeografia moderna come disciplina scientifica. Il contributo teorico oltre la selezione naturale, mentre Darwin enfatizzava la competizione tra individui della stessa specie. Wallace sviluppò intuizioni complementari sulla selezione naturale. Fu il primo a comprendere chiaramente il ruolo della selezione sessuale, sebbene non usasse questo termine. Notò che i colori brillanti e le ornamentazioni elaborate di molti animali maschi dovevano conferire vantaggi riproduttivi, bilanciando gli svantaggi in termini di predazione. Wallace contribuì anche alla teoria del mimetismo. Studiò intensamente le farfalle mimetiche, dove specie innocue imitano l'aspetto di specie tossiche per scoraggiare i predatori. Questo fenomeno, ora chiamato mimetismo batesiano dal naturalista Henry Walter Bates che lo descrisse per primo, ricevette una spiegazione teorica rigorosa da Wallace attraverso la selezione naturale. Un'area dove Wallace si distaccò da Darwin riguardava l'evoluzione umana. Wallace credeva che la mente umana, con le sue capacità matematiche, artistiche e morali che apparentemente superavano le necessità di sopravvivenza, richiedesse una spiegazione che andasse oltre la selezione naturale. Questa posizione lo isolò da molti evoluzionisti e rimane controversa, riflettendo forse più le sue inclinazioni spiritualistiche che argomentazioni scientifiche solide. L'attivista sociale e l'uomo di scienza, a differenza di Darwin, che proveniva da una famiglia benestante e conduceva le sue ricerche nel comfort della sua tenuta, Wallace era un autodidatta di umili origini. Lavorò come agrimensore prima di dedicarsi alla storia naturale e finanziò le sue spedizioni vendendo esemplari. Questa prospettiva lo rese sensibile alle questioni sociali ed economiche in modi inusuali per uno scienziato vittoriano. Wallace fu un convinto sostenitore della riforma agraria, della nazionalizzazione delle terre e dei diritti delle donne. Si oppose al darwinismo sociale, l'idea che la selezione naturale giustificasse le disuguaglianze sociali. Al contrario, sosteneva che la società umana dovesse mitigare gli effetti della selezione naturale attraverso l'assistenza sociale e l'educazione universale. Le sue posizioni politiche radicali, combinate con il suo interesse per lo spiritismo, danneggiarono la sua reputazione scientifica nell'Inghilterra vittoriana. La società scientifica conservatrice dell'epoca faticava ad accettare uno scienziato che partecipava a sedute spiritiche e sosteneva il socialismo. Questo contribuì ulteriormente alla sua marginalizzazione rispetto a Darwin. Perché Wallace venne dimenticato? Diverse ragioni spiegano perché Wallace non ricevette lo stesso riconoscimento di Darwin. Prima di tutto, Darwin pubblicò L'origine delle specie nel 1859.
Un'opera monumentale e accuratamente argomentata che divenne immediatamente il testo di riferimento sull'evoluzione.
Wallace, per quanto brillante, non produsse mai un trattato comparabile in portata e dettaglio. In secondo luogo, Darwin apparteneva all'establishment scientifico britannico. Aveva connessioni sociali potenti, risorse economiche e il rispetto della comunità scientifica. Wallace era un outsider, un autodidatta che dipendeva dalla vendita di esemplari per sopravvivere. Nel sistema vittoriano rigidamente stratificato, queste differenze di classe contavano enormemente. Inoltre, le posizioni controverse di Wallace sullo spiritismo e sulla singolarità della mente umana lo alienarono da molti evoluzionisti ortodossi. Mentre Darwin veniva celebrato come baluardo della scienza razionale contro l'oscurantismo religioso, Wallace appariva come una figura più ambigua, che mescolava scienza rigorosa con credenze spiritualistiche.
Infine, c'è il semplice fatto che la storia tende a ricordare un solo nome per ogni grande idea. La teoria dell'evoluzione divenne associata a Darwin e Wallace rimase una nota a piedi pagina.
Lo stesso Wallace, va notato, non contestò mai questa situazione.
Riconobbe generosamente la priorità intellettuale di Darwin e lo considerò il vero architetto della teoria evolutiva.
Il riconoscimento tardivo negli ultimi decenni. Gli storici della scienza hanno rivalutato il contributo di Wallace.
La sua importanza per la biogeografia è indiscutibile. La linea di Wallace rimane un confine biogeografico fondamentale.
E i suoi studi sulla distribuzione delle specie fondarono un'intera disciplina.
Il suo lavoro sul mimetismo e sulla selezione sessuale anticipò sviluppi teorici successivi. Wallace ricevette alcuni riconoscimenti durante la sua vita, inclusa la Weil Medal della Weil Society e una pensione civile ottenuta grazie all'intervento di Darwin. Tuttavia, questi onori non possono compensare il fatto che il coscopritore della selezione naturale rimase largamente sconosciuto al pubblico mentre Darwin diventava un'icona culturale.
Alfred Russel Wallace rappresenta un paradosso della storia scientifica. Un genio le cui scoperte furono simultanee e indipendenti rispetto a quelle del più famoso contemporaneo.
Ma che rimase nell'ombra.
La sua eredità ci ricorda che la scienza è un'impresa collettiva, dove le grandi idee emergono spesso simultaneamente da menti diverse. La linea di Wallace divide ancora due mondi biologici, testimonianza duratura di un naturalista straordinario che merita di essere ricordato non come l'altro Darwin, ma come Wallace stesso.
Passiamo alla prossima notizia. L'enigma di Mileva Marić. Mileva Marić, cancelletto 263. Ed Albert Einstein, giovani studenti al Politecnico di Zurigo negli anni 1900, mentre studiano insieme formule fisiche su fogli sparsi, prima moglie di Einstein e brillante fisica, Mileva Marić, cancelletto 263. Studiò con lui al Politecnico di Zurigo.
Lettere parlano di nostro lavoro sul moto relativo.
Non si laureò mai a causa di gravidanza e discriminazioni. Einstein le diede l'intero premio Nobel del 1921.
Il suo ruolo nella relatività resta enigmatico. Una ragazza serba tra i Balcani e la Svizzera, Mileva Marić, cancelletto 263, nacque il 19 dicembre 1875 a Titel,
piccola cittadina della Voivodina serba, allora parte dell'impero austro-ungarico, in una famiglia serbo-ortodossa benestante e progressista. Suo padre Milo Marić, cancelletto 263, era nato nel 1846 in una famiglia di contadini del villaggio di K.A. e cancelletto 263,
vicino a Novi Sad, ma attraverso determinazione e studio era riuscito a intraprendere la carriera militare nell'esercito della duplice monarchia, raggiungendo il grado di ufficiale. La carriera militare garantiva alla famiglia Marić, cancelletto 263,
uno status sociale elevato e buone condizioni economiche che permisero un'educazione privilegiata per i figli. Milo
era un uomo illuminato che credeva nell'istruzione femminile, convinzione rara nell'Europa orientale di fine Ottocento.
Fin da bambina Mileva dimostrò un'intelligenza eccezionale e una passione particolare per la matematica e le scienze naturali. Suo padre la incoraggiò attivamente e quando Mileva manifestò il desiderio di proseguire gli studi scientifici oltre il livello elementare, Milo non esitò a sostenerla. Il problema era che nell'impero austro-ungarico le autorità educative consideravano gli studi scientifici superiori inadatti e pericolosi per le donne,
negando loro l'accesso ai licei che preparavano all'università. L'unica soluzione era andare in Svizzera, paese all'avanguardia in Europa per i diritti educativi femminili. Nel 1894, a 19 anni, Mileva si trasferì a Zurigo dove ottenne un permesso speciale per frequentare l'ultimo anno del liceo cantonale maschile, unica ragazza tra decine di ragazzi. La prima matricola donna al Politecnico nell'estate del 1896, Mileva superò l'esame di ammissione al Politecnico federale di Zurigo. Il Genossische Technische Hochschule, istituzione scientifica tra le più prestigiose d'Europa che aveva formato ingegneri e scienziati di fama mondiale.
Divenne la prima matricola donna del corso di matematica e fisica della sezione sesto, percorso di studi che formava insegnanti di discipline scientifiche per le scuole superiori.
Era l'unica donna in una classe di 11 studenti, situazione che l'esponeva quotidianamente a sguardi curiosi, commenti sarcastici e pregiudizi dei compagni che consideravano la presenza femminile nelle aule scientifiche una stranezza innaturale.
Uno dei suoi compagni di corso era Albert Einstein,
giovane ebreo tedesco di Ulm arrivato a Zurigo dopo aver abbandonato il liceo a Monaco per protesta contro l'autoritarismo prussiano del sistema educativo tedesco.
Einstein aveva 2 anni meno di Mileva, ma i due giovani scoprirono rapidamente affinità intellettuali profonde.
Entrambi erano outsider, lei donna in un mondo maschile, lui ebreo ribelle con difficoltà di adattamento all'autorità. Entrambi erano appassionati di fisica teorica, divoravano i nuovi articoli sulle teorie elettromagnetiche di Maxwell.
Discutevano delle contraddizioni della meccanica newtoniana rispetto agli esperimenti sull'etere luminifero. Nelle lettere che Einstein scrisse a Mileva durante le vacanze estive emergono chiaramente il rispetto intellettuale e l'attrazione romantica che legavano i due studenti.
Albert chiamava affettuosamente Mileva con soprannomi come Dolly o Doxerl, termine dialettale austro-bavarese che significa bambola o tesorino, e condivideva con lei idee fisiche che non discuteva con nessun altro.
Il nostro lavoro sul moto relativo la natura della collaborazione intellettuale tra Mileva Mari e Cancelletto 263.
E Albert Einstein durante gli anni del Politecnico e i primi anni dopo la laurea è al centro di un dibattito acceso tra storici della scienza iniziato negli anni 80 del Novecento. Le prove principali sono le lettere scambiate tra i due giovani, pubblicate nel 1987 nella raccolta The Collected Papers of Albert Einstein curata dall'Università di Princeton. In queste lettere Einstein usa ripetutamente pronomi plurali quando parla del loro lavoro scientifico.
In una lettera del 27 marzo 1901 Einstein scrive: «Come sarò felice ed orgoglioso quando avremo terminato con successo il nostro lavoro sul moto relativo». In un'altra lettera del 1903 confessa: «Ho bisogno di mia moglie.
Lei risolve tutti i miei problemi matematici». L'interpretazione di queste frasi divide la comunità degli storici. Gerald Holton e John Stahel, curatori delle opere complete di Einstein, tendono a minimizzare il significato letterale del pronome nostro, interpretandolo come espressione di trasporto affettuoso di un marito innamorato che condivideva emotivamente le proprie ricerche con la compagna, senza che questo implicasse una vera collaborazione scientifica paritaria. Sostengono che Einstein usava il plurale solo per alcuni progetti e non per tutti, suggerendo che sì. Trattasse di cortesia epistolare piuttosto che di coautorialità effettiva. Altri studiosi come Evan Harris Walker, fisico del laboratorio militare di Aberdeen nel Maryland e principale sostenitore della tesi della coautorialità di Mileva, argomentano invece che Einstein lavorasse contemporaneamente a diversi articoli, alcuni portati avanti in collaborazione con la moglie e altri individualmente, e che il pronome nostro indichi precisamente quali fossero i lavori congiunti.
La gravidanza clandestina e la fine degli studi nell'estate del 1900 Mileva e Albert sostennero gli esami finali del diploma presso il Politecnico.
Einstein superò brillantemente con voto 4,91 su 6, mentre Mileva ottenne 4,00.
Esattamente il minimo necessario per superare ma insufficiente considerando la soglia implicita più alta richiesta alle studentesse per dimostrare competenza pari ai maschi.
Le fu negato il diploma e dovette ripetere l'esame l'anno successivo. Ma nell'autunno del 1901 Mileva scoprì di essere incinta di Einstein. Non erano sposati e la gravidanza extraconiugale rappresentava uno scandalo sociale devastante nella Svizzera puritana di inizio Novecento. Mileva dovette abbandonare Zurigo e tornare clandestinamente in Serbia per partorire lontana da occhi indiscreti. Nel gennaio 1902 Mileva diede alla luce una bambina che chiamò Liesl, probabilmente diminutivo di Elizabeth. Il destino di questa bambina rimane uno dei misteri più dolorosi della vicenda. Einstein non conobbe mai sua figlia, rimase a Berna dove aveva trovato impiego all'ufficio brevetti.
E nelle lettere chiedeva notizie della bambina ma non manifestò mai l'intenzione di andare in Serbia a incontrarla.
Secondo alcune ricostruzioni Liesl morì di scarlattina a circa un anno di età, secondo altre fu data in adozione da una nutrice locale. I documenti sono stati distrutti o sono andati perduti durante le guerre balcaniche. Quello che è certo è che Mileva tornò in Svizzera nel 1902 senza la bambina e non ne parlò mai pubblicamente per il resto della sua vita,
portando questo segreto come una ferita aperta nell'anima.
Il matrimonio e l'Annus Mirabilis Mileva e Albert si sposarono il 6 gennaio 1903 in una cerimonia civile intima a Berna. Dopo la morte del padre di Einstein, che aveva sempre osteggiato il matrimonio con una donna non ebrea, più anziana, serba e claudicante, considerata socialmente inadatta per il figlio. Nei primi anni del matrimonio la coppia visse in condizioni economiche modeste.
Einstein lavorava 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana all'ufficio brevetti analizzando domande di brevetti per dispositivi elettromeccanici, mentre Mileva si occupava della casa e del figlio Hans Albert nato nel maggio 1904. Ma la sera i due si riunivano al tavolo della cucina e alla luce di una lampada a paraffina studiavano e sviluppavano le teorie fisiche che Einstein aveva abbozzato durante gli anni universitari, dando seguito alla loro collaborazione intellettuale. Nel 1905 hanno passato alla storia come Annus Mirabilis di Einstein. Il giovane fisico pubblicò sulla rivista Annalen der Physik 4 articoli rivoluzionari che cambiarono per sempre il corso della fisica moderna. Uno sull'effetto fotoelettrico che introduceva il concetto di quanto di luce. Uno sul moto browniano che dimostrava l'esistenza degli atomi. Uno sulla relatività ristretta che ridefiniva i concetti di spazio e tempo. E uno sulla relazione tra massa ed energia contenente la celebre formula E uguale a mc quadrato. Gli articoli furono firmati solo da Albert Einstein. Il ruolo di Mileva in queste pubblicazioni rimane l'enigma irrisolto al centro del dibattito storico.
Alcuni sostengono che Mileva abbia contribuito sostanzialmente alla matematica e alla fisica di questi lavori, altri che si sia limitata a fornire supporto emotivo e assistenza pratica.
Le prove controverse della collaborazione nel 1969, la scrittrice serba De Sanka Trbuovic-Djuric pubblicò una biografia di Mileva che per la prima volta sollevò pubblicamente la questione del suo ruolo nello sviluppo della relatività. La biografia conteneva testimonianze di persone che avevano conosciuto i coniugi Einstein Mari e Cancelletto 263 negli anni di Berna e che ricordavano Mileva come collaboratrice attiva e non solo come moglie devota. Tuttavia molti storici contestarono la solidità delle fonti di Trbuovic-Djuric, accusandola di revisionismo nazionalista serbo volto a rivendicare una gloria scientifica per la patria. La controversia esplose nel 1986 quando alcune lettere tra Einstein e Mari e Cancelletto 263, conservate in una banca di Berkeley, furono messe all'asta e rivelarono l'uso frequente del pronome noi riferito agli studi fisici. Uno degli elementi più discussi è la testimonianza del fisico sovietico Abraham Joff che nel 1955 affermò di aver visto nel 1905 i manoscritti originali dei 3 articoli fondamentali di Einstein sull'effetto fotoelettrico, sul moto browniano e sulla relatività ristretta quando questi furono inviati per la pubblicazione agli Annalen der Physik. Secondo Joff, i manoscritti erano firmati Einstein-Marty, dove Mariti è la versione ungherese del cognome Mari e Cancelletto 263,
usata quando Mileva viveva nella parte ungherese dell'impero austro-ungarico.
Questa testimonianza suggerirebbe una vera coautorialità formale.
Tuttavia i manoscritti originali sono andati perduti e la memoria di Joffe 50 anni dopo gli eventi è stata messa in dubbio da molti storici che non trovano conferme indipendenti della sua affermazione. La competenza matematica superiore di Mileva, un elemento indiscusso, è che Mileva possedeva competenze matematiche superiori a quelle di Einstein.
Durante gli anni universitari Einstein prendeva spesso in prestito gli appunti di Mileva per le lezioni di matematica, e lei glieli restituiva corretti e integrati con dimostrazioni che Einstein non aveva compreso. Heinrich Friedrich Weber, professore di fisica al Politecnico, riconosceva pubblicamente che Mileva era la migliore studentessa di matematica della sua classe. Questo è rilevante perché la formulazione matematica della relatività ristretta richiede padronanza delle trasformazioni di Lorentz, delle equazioni differenziali parziali e del calcolo tensoriale, discipline in cui Mileva eccelleva. Inoltre Mileva aveva trascorso un semestre all'Università di Heidelberg nel 1897, dove ebbe come insegnante Philip Leonard,
pioniere nello studio dell'effetto fotoelettrico per cui ricevette il Nobel nel 1905, prima di Einstein. Questa formazione specifica sull'effetto fotoelettrico ricevuta solo da Mileva e non da Einstein è alla base del primo articolo dell'Annus Mirabilis per il quale Einstein avrebbe poi ricevuto
il premio Nobel per la fisica nel 1921.
L'Accademia svedese premiò Einstein specificamente per l'interpretazione dell'effetto fotoelettrico e non per la teoria della relatività, che consideravano ancora controversa. È quindi possibile che le conoscenze sperimentali e teoriche che Mileva aveva acquisito da Leonard abbiano contribuito sostanzialmente all'articolo del 1905.
Tuttavia, ancora una volta, non esistono prove documentali dirette che lo dimostrino in modo inconfutabile. Rimaniamo nel regno delle ipotesi plausibili ma non verificabili.
La vita coniugale e la separazione dopo il 1905, la carriera di Albert Einstein decollò rapidamente.
Nel 1909 ottenne la prima cattedra universitaria a Zurigo. Poi si trasferì a Praga nel 1911 e di nuovo a Zurigo nel 1912 al Politecnico dove aveva studiato.
Nel 1914 accettò una posizione prestigiosa all'Accademia Prussiana delle Scienze a Berlino, capitale intellettuale della Germania guglielmina.
Ma il matrimonio con Mileva si stava sgretolando.
La vita familiare era stata segnata da difficoltà crescenti.
Nel 1910 era nato il secondo figlio Edward che negli anni successivi avrebbe manifestato schizofrenia richiedendo cure psichiatriche costose per tutta la vita.
Einstein aveva iniziato una relazione extraconiugale con sua cugina Elsa Lowenthal che sarebbe diventata la sua seconda moglie.
Nel 1914 Mileva rifiutò di trasferirsi a Berlino con i figli, città che percepiva come ostile e
militarista, e tornò a Zurigo dove aveva trascorso gli anni più felici della sua vita.
Einstein le inviò una lettera con condizioni umilianti per continuare il matrimonio. Doveva tenere in ordine i suoi vestiti, servirgli 3 pasti al giorno portati nella sua stanza, non aspettarsi affetto o intimità, lasciare immediatamente la stanza quando lui lo richiedeva, non protestare in alcun modo. Mileva rifiutò queste condizioni degradanti e nel 1919 il divorzio fu finalizzato dopo 5 anni di separazione.
Einstein sposò Elsa pochi mesi dopo. Nel contratto di divorzio Einstein promise a Mileva che le avrebbe dato l'intero importo del premio Nobel se lo avesse vinto. Clausola insolita che ha alimentato speculazioni sul riconoscimento implicito del contributo di Mileva al suo lavoro. Il premio Nobel e gli anni solitari. Nel 1921 Albert Einstein ricevette il premio Nobel per la fisica per i servizi resi alla fisica teorica e specialmente per la scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico. Mantenne la promessa fatta nel contratto di divorzio e trasferì l'intero importo di 32.000 corone svedesi a Mileva, somma equivalente a circa $180.000 attuali. Mileva utilizzò il denaro per acquistare un condominio a Zurigo da cui ricavava affitti che, insieme al contributo mensile che Einstein le versava per il mantenimento dei figli, costituivano i suoi unici mezzi di sussistenza. Non lavorò mai professionalmente come fisica o insegnante, nonostante le sue competenze. Probabilmente per l'impossibilità di conciliare le cure del figlio malato con un impiego regolare e per il pregiudizio contro le donne sposate nel mercato del lavoro accademico.
Gli anni 20 e 30 furono difficili per Mileva.
Edward, il figlio minore, manifestò sintomi psicotici sempre più gravi e fu ricoverato nel 1930 nella clinica psichiatrica Burgholzli di Zurigo,
dove sarebbe rimasto per il resto della vita con brevi periodi a casa quando le condizioni miglioravano temporaneamente.
Le cure psichiatriche costavano cifre enormi che divoravano i risparmi di Mileva.
Hans Albert, il figlio maggiore, si laureò in ingegneria civile al Politecnico nel 1926 e mantenne un rapporto complesso con entrambi i genitori,
emigrando negli Stati Uniti nel 1938 per sfuggire alle tensioni europee pre-guerra.
Mileva viveva sola nel suo appartamento zurighese, occupandosi ossessivamente di Edward, lontana dalla comunità scientifica che l'aveva dimenticata. La Seconda Guerra Mondiale e la minaccia nazista durante gli anni 30. La situazione politica europea si deteriorò rapidamente con l'ascesa del nazismo in Germania e la minaccia di espansione verso i paesi vicini. La Svizzera si armò e si preparò a una possibile invasione tedesca. Mileva, pur essendo serbo-ortodossa e quindi non ebrea, temeva per la sicurezza di Edward che era ebreo per parte di padre. Se la Svizzera fosse diventata uno stato satellite della Germania nazista, Edward avrebbe corso il rischio di persecuzione razziale. Mileva si fece spedire dalla Serbia i certificati di battesimo cristiano dei figli per poter dimostrare alle eventuali autorità collaborazioniste che Edward non era ebreo secondo le leggi razziali naziste. Questa precauzione rivela il terrore che permeava la vita quotidiana degli europei durante quegli anni bui. Nel 1933 Albert Einstein, che si trovava negli Stati Uniti per una serie di conferenze, decise di non tornare mai più in Germania nazista e accettò una posizione permanente all'Institute for Advanced Study di Princeton. I suoi beni in Germania furono confiscati dal regime nazista. Questo mise in pericolo il condominio di Mileva a Zurigo che era stato acquistato con i soldi del Nobel, poiché tecnicamente parte della proprietà apparteneva ancora formalmente a Einstein.
Grazie all'intervento dell'ex marito che firmò i documenti necessari dalla lontana Princeton, il condominio.
Passiamo alla prossima notizia. NEOM Deadline Arabia Saudita Utopia Lineare.
Rendering concettuale del progetto dell'Aina NEOM, una città lineare con una facciata a specchio che
attraversa il deserto.
Nel deserto saudita, il progetto NEOM propone dell'Aina, una città lineare rivoluzionaria progettata per estendersi per 170 km senza auto né strade. Basata sul concetto di Zero Gravity Urbanism, promette una vita iperconnessa e sostenibile. Tuttavia, la realtà delle sfide economiche, logistiche ed etiche sta ridimensionando questa ambiziosa visione futuristica. Zero Gravity Urbanism, una nuova idea di città dell'Aina, è stata concepita come una città larga solo 200 metri, alta 500 e lunga 170 km, con una facciata a specchio per mimetizzarsi nel deserto. Il cuore del progetto è l'urbanistica a gravità zero, che stratifica le funzioni cittadine verticalmente per garantire che ogni servizio sia raggiungibile in 5 minuti a piedi, eliminando la necessità di automobili.
Tra sogno e realtà, il ridimensionamento l'ambizione iniziale si è scontrata con la realtà.
Le immense tensioni finanziarie, con costi stimati fino a 1.000 miliardi di dollari, e le sfide logistiche hanno portato a un ridimensionamento. Rapporti recenti indicano che la fase iniziale si concentrerà su una sezione di soli 2,4 km della città lineare.
Preoccupazioni etiche ed ecologiche: il progetto non è esente da critiche.
Ambientalisti temono che la vasta facciata a specchio possa diventare una barriera mortale per le rotte migratorie degli uccelli. Inoltre, lo spostamento forzato delle popolazioni locali per far posto alla costruzione ha sollevato gravi questioni etiche sul costo umano di questa utopia tecnologica.
Passiamo alla prossima notizia. Agricoltura 5.0 robot autonomi.
Agricoltura 5.0. Come l'IA ha eliminato i pesticidi precisione millimetrica per proteggere il suolo, i campi del futuro non hanno odore di chimica.
Flotte di robot autonomi pattugliano le coltivazioni colpendo le singole erbacce con precisione laser, riducendo l'uso di veleni di 2/3 e salvando le nostre tavole e la biodiversità. Diserbo chirurgico grazie alle tecnologie See & Spray, i trattori robotici vedono la differenza tra una pianta di soia e un infestante.
Invece di inondare il campo di erbicidi, colpiscono solo il nemico. Questo significa cibo più sano e falde acquifere non inquinate.
È la fine dell'agricoltura a tappeto. Acqua preziosa dal cielo. Satelliti e droni monitorano l'idratazione del terreno centimetro per centimetro.
L'acqua viene data solo dove serve e quando serve, cancellando gli sprechi. La tecnologia sta permettendo alla natura di rigenerarsi mentre ci nutre. Stiamo tornando a coltivare con la cura di un giardiniere, ma su scala globale.
Passiamo alla prossima notizia. Economia circolare, passaporto digitale.
Passaporto digitale. Ogni oggetto ha la sua storia, trasparenza totale contro il greenwashing. L'Europa cambia le regole del gioco. Dal 2026 ogni prodotto avrà una carta d'identità digitale che ne traccia la vita.
Finito il tempo dell'usa e getta. Riparare diventa la norma e il greenwashing ha le ore contate.
Diritto alla riparazione. Il nuovo Circular Economy Act non è solo burocrazia.
Significa che quando compri un telefono o una lavatrice, sai esattamente come è fatto e come aggiustarlo. I pezzi di ricambio devono essere disponibili.
L'obsolescenza programmata è diventata illegale. Tracciabilità totale grazie al passaporto digitale. Sappiamo dove finiscono i nostri rifiuti.
Non possono più sparire illegalmente.
Ogni materiale è tracciato, incentivando le aziende a progettare prodotti che, alla fine della loro vita, rinascono come altro.
È la fine dello spreco anonimo.
La sostenibilità è passata dalle parole ai fatti documentati.
Passiamo alla prossima notizia. Green Robotics Recycling AI.
I robot spazzini che salvano il mondo dai rifiuti, la robotica avanzata applicata all'economia circolare, dimenticate le discariche traboccanti.
La nuova generazione di Green Robotics usa occhi bionici e mani delicate per separare materiali che credevamo irrecuperabili,
trasformando i rifiuti in nuove miniere d'oro di materie prime.
Occhi che
vedono tutto dove l'occhio umano fallisce, la visione artificiale eccelle.
I nuovi robot negli impianti di riciclo riconoscono plastiche contaminate, leghe metalliche rare e componenti elettronici in frazioni di secondo.
Non smistano solo spazzatura, recuperano valore, riducendo drasticamente la necessità di estrarre nuove risorse dalla terra.
Efficienza energetica: questi robot non sono energivori.
progettati con sistemi di recupero dell'energia in frenata, consumano fino al 30% in meno rispetto ai modelli vecchi. È la tecnologia che pulisce il mondo senza sporcarlo a sua volta.
L'economia circolare ha finalmente trovato le sue braccia operative.
Il concetto di rifiuto sta per essere cancellato dal nostro vocabolario. Passiamo alla prossima notizia.
Mobilità sostenibile Volvo X90 Logistica. Auto elettriche e logistica. La rivoluzione invisibile oltre l'auto elettrica. La rete intelligente non si tratta solo di auto che si caricano in 10 minuti grazie ai sistemi 800V. La vera magia è negli algoritmi che prevedono il traffico mesi prima, svuotando le città dai camion inutili e ridando spazio alle persone. L'architettura dell'efficienza veicoli come la nuova Volvo X90 dimostrano che il futuro è leggero. Usando 800 volt si riduce il rame nei cavi e si aumenta l'efficienza. Ma la vera sostenibilità è non stare fermi nel traffico.
L'algoritmo del movimento Nuovi sistemi di intelligenza artificiale predittiva analizzano i flussi di merci e persone. I camion viaggiano pieni, i percorsi sono ottimizzati e le congestioni spariscono.
Meno veicoli in strada, ma più mobilità per tutti. Le nostre città stanno tornando a respirare, silenziose ed efficienti. La mobilità del 2026 non è solo elettrica, è intelligente.
Passiamo alla prossima notizia.
Nvidia Cosmos Climate AI. L'IA ora sente il pianeta.
Ecco i World Models, il gemello digitale della Terra per le previsioni climatiche. Immaginate di poter prevedere un uragano mesi prima che si formi o di testare una diga in un mondo virtuale, identico al nostro.
Non è fantascienza, è la nuova frontiera dei World Models che simulano la fisica reale per salvare l'ambiente. Dalla reazione alla prevenzione, il 2026 segna la fine dell'era in cui rincorrevamo i disastri. Grazie a piattaforme come Nvidia Cosmos, l'intelligenza artificiale non si limita più a leggere numeri, ma comprende le leggi della fisica, dalla fluidodinamica all'atmosfera. Questo ci permette di creare simulatori climatici accuratissimi.
Simulare per non sbagliare prima di costruire una turbina eolica o una barriera contro le inondazioni. Oggi possiamo testarle in milioni di scenari virtuali accelerati. È una rivoluzione silenziosa che trasforma la gestione del territorio da scommessa a scienza esatta, riducendo gli sprechi e massimizzando la sicurezza per tutti noi. La tecnologia è diventata il sistema nervoso del nostro pianeta. Passiamo alla prossima notizia.
Rinnovabili sorpasso carbone 2026.
2026. L'anno in cui il sole ha battuto il carbone e il sorpasso storico delle energie pulite è successo davvero. Secondo l'IA, quest'anno segna il sorpasso storico. Le energie rinnovabili sono ufficialmente la prima fonte di elettricità globale.
Un traguardo che sembrava impossibile solo un decennio fa e che ora è realtà. La fine dell'era fossile non è solo una questione di pannelli solari ovunque. La vera chiave è stata la tecnologia di stoccaggio. Le nuove batterie LFP e ferro-aria permettono di conservare l'energia del sole e del vento per giorni, stabilizzando la rete anche quando è notte o non c'è brezza.
Il carbone è diventato semplicemente antieconomico.
Il ruolo dell'AI, paradossalmente, l'intelligenza artificiale, che consuma tanta energia, è anche quella che ne ottimizza la distribuzione. Le nuove smart grid bilanciano i flussi in millisecondi, rendendo la rete elettrica un organismo vivente ed efficiente. Il futuro è luminoso, ed è pulito.
Abbiamo voltato pagina nella storia dell'energia umana.
Passiamo alla prossima.
Notizia.
Smart City Resilienza Climatica. Le città senzienti che ci proteggono dal clima. Quando l'IoT incontra la resilienza urbana, le metropoli non sono più giungle di asfalto passive.
Grazie all'IoT e all'IA, le nostre città sentono l'arrivo di ondate di calore o alluvioni, adattandosi in tempo reale per proteggere i cittadini più fragili e le infrastrutture.
Un organismo reattivo, immaginate cassonetti che chiamano i camion solo quando sono pieni, riducendo traffico e smog. O sistemi idrici che svuotano preventivamente i bacini se l'IA prevede un nubifragio.
Le smart city del 2026 usano i dati per salvare vite e risorse.
Proteggere i più deboli durante le ondate di calore, la città sa dove intervenire, gestendo l'energia per garantire aria condizionata negli ospedali e nelle case di riposo. La tecnologia non serve solo a renderci più veloci, ma a renderci più resilienti di fronte a un clima che cambia. La città del futuro non è solo smart, è premurosa.
Visita il blog Digital Worlds, dove trovi oltre agli articoli anche immagini e video.
Questo era tutto per oggi.
Grazie per aver ascoltato Digital Worlds.
A domani.